abbiamo cantato di noi. Testimoni di luce. Quello che abbiamo cantato, che esprimiamo e riconosciamo come nostro, lo vogliamo mettere sotto, o meglio, mettere dentro l'impegno che il Papa chiama l'impegno comunitario per questa Chiesa in uscita, per questa Madre dal cuore sempre disponibile, e che presenta anche tanti aspetti critici, fragili. Questo secondo capitolo ha come titolo proprio «Nella crisi dell'impegno comunitario». Allora noi considereremo un po' in questa meditazione com'è la situazione, no? Secondo noi, secondo il Papa, che ha uno sguardo unico, nessuno ha uno sguardo come il Papa. Non solo per la sua esperienza, ma proprio perché dalla cattedra di Pietro lo sguardo è particolarissimo. Ciò non toglie che possa avere bisogno di consigli. I cardinali sono i primi suoi consiglieri, dovunque stiano, qualunque età abbiano, comunque siano le condizioni della loro vita, del loro ministero, comunque dovunque abitino, ma sono figure centrali nel consigliare il Papa, nel suggerire, nell'aiutare a puntualizzare lo sguardo sulla situazione. Da una parte vedremo alcuni aspetti che riguardano proprio la crisi dell'impegno comunitario, ma dall'altra, e ancora più fortemente, vedremo alcuni criteri e alcune condizioni per cui nell'impegno della missione, perché tutta la Chiesa si apra alla missione, sono necessari, sono fondamentali e attingono ancora ed esprimono ancora quello che è il dinamismo spirituale dei discepoli di Gesù, condotti dallo Spirito. Il dinamismo spirituale non è fuori dalla realtà, è dentro. È il dinamismo che è più dentro la realtà, perché è il dinamismo promosso, sostenuto, attivato, vivificato dallo Spirito, che crea, che santifica, che vivifica. E mi sembra che in questo secondo capitolo, che ha il titolo che abbiamo appena visto, Dentro la crisi, il Papa, mentre considera alcuni aspetti della crisi, riconduce sempre, come dato primario, originario, ai criteri del discernimento spirituale, del discernimento secondo lo Spirito, di cui sono testimoni e protagonisti coloro che sono guidati dallo Spirito. A garanzia di questo c'è una regola di comunione che unisce tutti al di là del parere di ciascuno. Quindi ci muoveremo un po' tra l'attenzione ad alcuni limiti, alcune problematiche, alcuni deficit anche dell'impegno delle nostre comunità, ma sempre poi tornando a, come dire, sotto la lente che permette di vedere meglio, la lente del discernimento spirituale, nella docilità allo Spirito. La prima cosa che il Papa annota come eccessiva e che il nostro stesso arcivescovo più volte in questi 6 anni del suo ministero tra noi ha indicato. È l'eccesso diagnostico sulla situazione, che va guardata, che va anche decifrata, che va anche compresa, ma non semplicemente con dati statistici, dati sociali, e certamente non fermandoci alla diagnosi. Neppure ci servirebbe uno sguardo puramente sociologico che abbia la pretesa di abbracciare tutta la realtà con la sua metodologia in una maniera solo ipoteticamente neutra e asettica. Quanto sono vere queste parole? Il nostro arcivescovo quante volte ci ha detto: noi non dobbiamo partire da dati che ci vengono dalla sociologia, da inchieste, da ricerche. Dobbiamo partire dal dinamismo stesso della Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticare che fin dall'inizio, ancora prima di assumere la responsabilità di arcivescovo, ma appena nominato in una intervista, ha riproposto il tema centrale: rigenerare il soggetto, che vuol dire il soggetto Chiesa, che è il soggetto dell'evangelizzazione, che è il soggetto del discernimento, che è il soggetto che continua l'azione apostolica, l'azione di Cristo secondo il mandato apostolico che abbiamo visto ieri, l'altro ieri, insomma, questi giorni, capitolo 28 di Matteo. Ciò che intendo offrire va piuttosto nella linea di un discernimento evangelico. E chi è il soggetto del discernimento evangelico o del discernimento spirituale, secondo lo Spirito? Se è evangelico è secondo lo Spirito. Comunque, Vangelo e Spirito lavorano insieme. Lo Spirito è lo Spirito di Gesù, il Vangelo è Gesù stesso, quindi il discernimento evangelico ha come soggetto lo sguardo del discepolo missionario che si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo. È una citazione da Giovanni Paolo II con l'esortazione post-sinodale Pastores dapo vobis, darò pastori perché vi guidino e vi diano certezza di essere nella luce secondo la sapienza del Vangelo, di essere testimoni. Oggi questa grazia la possiamo chiedere proprio al santo che veneriamo e celebriamo, San Bartolomeo, uno dei 12, i primi apostoli. La capacità, aggiungo io, di discernimento, con la garanzia che sia evangelico e sia secondo lo Spirito, è là dove il discepolo, l'operatore pastorale, si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo. C'è un retroterra, c'è un prima, che sta nel nutrimento che noi ci diamo e accettiamo come dono. Luce e forza dello Spirito. Altrimenti sono ipotesi, altrimenti sono cose che nascono da quest'idea, da quest'altra idea, ma non tengono aperto il solco dell'evangelizzazione. Qui il Papa dice anche il suo compito. Il compito non è del Papa, non è di offrire un'analisi dettagliata, completa sulla realtà contemporanea. Quando abbiamo finito di analizzarla con tutti gli strumenti per questo, la realtà è già cambiata. E comunque non è su questo piano che noi dobbiamo muoverci. Esorto tutte le comunità ad avere una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi. E qui addirittura cita Paolo VI, Ecclesiam sua. Dice anche questa capacità vigile per discernere, già Giovanni XXIII ci aveva lasciato come compito quello dell'interpretare, comprendere i segni dei tempi. Ma del resto Gesù nel Vangelo, sapete discernere quando viene il bel tempo, quando invece viene il contrario, ma non sapete vedere i segni dell'opera di Dio. Si tratta di una responsabilità grave, giacché, e dice il perché della gravità, alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione, da cui è poi difficile tornare indietro. E noi dobbiamo favorire, formare soggetti capaci di questa docilità allo spirito, di stare in questa luce, di guardare la realtà con questi occhi. Grande compito educativo rimane sempre prioritario. Il Papa dà anche un altro avvertimento. Bisogna chiarire tra le varie opinioni, tra i vari modi di guardare, di interpretare, poi di proporre, perché tutti hanno la soluzione in tasca. Chi più sta a guardare e più ha la soluzione in tasca. Opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del regno di Dio, e quindi deve avere le connotazioni, le caratteristiche, deve corrispondere al DNA del regno di Dio. E anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Seconda lettura della Messa di oggi dice il progetto di Dio. Lettera agli Efesini, nella festa dell'Apostolo. Questo implica un atto che normalmente non è molto praticato. Implica non solo riconoscere e interpretare l'emozione dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma, guardate com'è preciso e concreto, e qui sta la cosa decisiva, ma scegliere quello dello spirito buono e respingere quelle le ispirazioni, eccetera, dello spirito cattivo. C'è quindi una necessità di maggiore docilità, di maggiore contemplazione del disegno di Dio, ma anche di un maggior coraggio per decidere secondo questa interpretazione. Io ho un po' l'impressione che a volte le nostre comunità vadano avanti tirando conclusioni così, perché hanno discusso, perché sono stati presi dal fare comunque qualcosa. Beh, è meno di un soffio di una foglia che cade. Una foglia che cade non fa danni. Queste cose fanno danni. Noi dobbiamo sempre portare nel cuore ciò che esprime il dinamismo missionario, il rinnovamento missionario per una maggiore ancora apertura e tensione positiva, no? L'andare incontro, l'andare a cercare, l'andare a incontrare. Ecco, per questo, nel capitolo che abbiamo davanti a noi, il Papa vuole svolgere questo servizio con uno sguardo, dice, pastorale, fermarmi su alcuni aspetti della realtà che possano arrestare o indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa, sia perché riguardano la vita e la dignità del popolo di Dio, sia perché incidono anche sui soggetti che in modo più diretto fanno parte delle istituzioni ecclesiali e svolgono compiti di evangelizzazione. Certamente questa indicazione riguarda noi. E allora fa riferimento ad alcune sfide del mondo attuale, il titolo è anche così, e dice alcuni chiari no e alcuni sì che orientano per attivare e intensificare questo processo di rinnovamento missionario della Chiesa. Quindi il Papa offre anche una diagnosi e fa corrispondere i dati della diagnosi alcune indicazioni molto precise e affida poi alla responsabilità di chi è dentro questo processo e questo impegno comunitario. La crisi che attraversiamo, se non è guardata con gli occhi dello Spirito, ce ne può rendere partecipi o può fermare il nostro sguardo così che non rimane uno sguardo che guarda secondo il Vangelo, secondo lo Spirito. E ne abbiamo esperienza tutti i giorni. Piccole o grandi problematiche, in situazioni vicine o in situazioni complessive in cui navighiamo, navighiamo nel senso che rimanda alla nave di Pietro. Fa un'affermazione molto grave il Papa. La maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo, siamo al paragrafo 52, vivono una quotidiana precarietà con conseguenze funeste. Quotidiana precarietà. E non è da intendere questa valutazione del Papa su un piano sociologico, su un piano di maggiore o minore povertà. Dice, dice persino nei cosiddetti paesi ricchi, perché sono ricchi da una parte, ma sono poveri dall'altra. E quindi anche là dove ci sono risorse, se c'è un altro tipo di precarietà culturale, spirituale, le stesse risorse che potrebbero servire per una maggiore giustizia, non vengono utilizzate per questo. Vengono distratte, vengono strumentalizzate, vengono disperse, vengono corrotte. Più un paese è ricco e più corre questo rischio. Quindi la quotidiana precarietà di cui parla il Papa non è riferito solo a ai luoghi, ai paesi, insomma, dove c'è un livello di vita molto basso, ecco, quindi molto problematico. No, no. Anche nei cosiddetti paesi ricchi la gioia di vivere frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l'inequità diventa sempre più evidente. Beh, è quello che si dice, cioè i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. Bisogna lottare per vivere, spesso per vivere con poca dignità. Questo cambiamento epocale è stato causato dai balzi enormi che per qualità, quantità, velocità e accumulazione si verificano nel progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche, nelle loro rapide applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Non dice che la scienza è negativa, ma dice che scienza e tecnologia possono innescare processi che ulteriormente diffondono questa precarietà. Io non so se collego giustamente in questo momento, ma in questi giorni mi accompagna quello che sta succedendo in Islanda. Islanda è un paese che ha pochissimi bambini Down. Che bello, no? Perché? Perché ha pochissimi bambini Down? Perché man mano cresce il numero delle mamme, spesso lasciate sole, come capita anche qui da noi, in tante altre situazioni. Quando conoscono che il bambino che portano in grembo è segnato da questa sindrome, decidono di abortire. In Islanda il tempo, tra virgolette, è utile entro cui si può abortire, è maggiore ancora. Pare sono 4 mesi, 16 settimane. Quindi margini maggiori. E poi tutta una mentalità che va quasi a, come dire, a legiferare in modo tale che è giusto, non che è possibile, che già è tanto, drammaticamente tanto, perché poi induce una suefazione, come vediamo anche per tanti altri aspetti della vita, del costume, ma quasi diventa doveroso. Quindi la pressione è molto forte, molto, molto alta. E viene fuori ancora un'espressione di Papa Francesco che evoca, in questo senso viene fuori ancora, un'espressione di Papa Benedetto, dove l'aggettivo è anonimo. Papa Benedetto aveva parlato di capitali anonimi, capitali finanziari anonimi. Qui Papa Francesco dice: siamo nell'era della conoscenza e dell'informazione, fonte di nuove forme di un potere molto spesso anonimo. Noi credo che non abbiamo proprio nella nostra consapevolezza una lucidità adeguata in ordine a valutare l'incidenza del potere mediatico. Sì, lo diciamo, diciamo che non consideriamo molto in fondo i giornali, i media dicono quello che ritengono, ma non abbiamo una corrispondente formazione che permette a chi utilizza i media di vigilare. In questo senso dico, non abbiamo sufficiente considerazione del fenomeno. Anche se è un detto abbastanza comune, cioè l'hanno scritto, ma poi in realtà succede il contrario, che quello che passa nei media diventa vero al di là della nostra convinzione, perché induce un tipo di certezza che è proprio indotta, uno non se ne accorge, anzi fa le battute, no? Dice, ma chissà cosa scrivono, chissà, cioè, oh. In realtà assorbe. E qui si evidenzia un rischio che è capace di distruggere la consapevolezza e di rendere la condizione di ogni persona e di ogni famiglia anche eccetera, no? Molto esposta al rischio di manipolazione o al rischio di rendere impotenti, tra virgolette, i soggetti chiamati all'educazione, soggetti educanti. E dentro la gravità di questi aspetti, che noi non dobbiamo tanto valutare e conoscere magari in modo più dettagliato, documentandoci, sì, può anche essere utile, interessante, ma che noi dobbiamo affrontare con quella vigilanza, con quello sguardo che è tipico di chi cresce e cammina coltivando l'unione con il Signore. Altrimenti siamo stritolati da ingranaggi che non controlliamo. Quando Martini diceva, lo sappiamo bene, non dico una cosa nuova, diceva che se oggi un discepolo di Gesù, un cristiano laico, non trova il tempo ogni giorno di fermarsi e fare una piccola lezione, non ce la farà, non ce la farà. Ricordate questa, se io la cito, ma non a memoria, ecco. Ma quando lo aveva detto mi aveva colpito, ma nel senso mi confermava in una consapevolezza, ecco. Ma invece la maggioranza dei discepoli di Gesù si giustifica facilmente da questo, dal non fare questo. Invece che ritenerlo vitale, si giustifica facilmente, perché le giornate sono così. E dopo manca il respiro, manca anche la lucidità dello sguardo. Noi dobbiamo formare persone capaci di questa vigilanza, di uno sguardo libero, limpido, libero. Leggevo ieri sera, dopo vi dico in che cosa, e quindi capite perché, che fino a un certo punto i mezzi di comunicazione sociale, con il remo e le strumentazioni che avevano, pur essendo sempre strumenti che a livello di interpretazione premono sull'opinione pubblica, però avevano anche una caratteristica di essere documento storico, ecco, da vagliare, però quasi che la fanno diventare la cronaca storia, per cui si può attingere da questi strumenti, no? Adesso, con gli strumenti mediatici che corrono continuamente, cambiano continuamente, non ti permettono di afferrare il frammento della notizia più di tanto, secondo questo autore, questo scrittore, che non è sprovveduto, insomma, è un esperto anche, perdono gli strumenti più avanzati del nostro tempo, perdono la capacità di diventare fonte di storia, di documentazione, perché ci sono un sacco di frammenti che vengono, passano, tu non li controlli più, dove li vai a pescare? Dentro una massa di flash, mi ha fatto pensare questa cosa. Lo dice nella prefazione, per quello che l'ho letta, mi è arrivata ieri, nella prefazione al libro che raccoglierà una parte degli articoli miei, quindi è lì che fa il confronto. Dice, non è una nostalgia pubblicare questo, perché è custodire, adesso lo dico con mie parole, una capacità di documentazione anche storica. Vabbè, questo. Ma per dire come siamo dentro cose, i nostri figli, più ancora i nostri nipoti, non si porranno nemmeno più alcuni problemi. Non avranno neanche il tempo di considerare se questa cosa è morale o non è morale. È delicatissimo questo. È la stessa istanza morale che possono portare dentro, perché è connaturata con la coscienza umana, più o meno affievolita, più o meno condizionata, ma si ridurrà al fatto di dire, adesso a me va bene così, la mia libertà mi fa scegliere questo, ho fatto una scelta, quindi questa vale come tale, è buona, non c'è neanche il vaglio etico. E queste forze di un potere e forme di un potere anonimo, molto spesso anonimo, hanno un peso notevole. Solo un soggetto rigenerato continuamente, il termine dell'arcivescovo Scola era rigenerare il soggetto, che vuol dire quello comunitario, quello personale, quello familiare, anche la famiglia come soggetto. Qualcuno ha un po' snobbato questa cosa, anche con qualche commento un po' superficiale, forse molto. Insomma. Invece è la focalizzazione di una questione di fondo. Di fondo. Ed ecco qui seguono alcuni paragrafi in cui, come in altri passaggi di questo testo, Papa Francesco dice allora no. Dice no per un sì, eh? No a un'economia dell'esclusione. Qui usa parole fortissime. Questa economia uccide. Tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte. Ma noi queste cose adesso ce le diciamo non solo come dato che ci viene dal Papa, e lo prendiamo sul serio evidentemente, per leggere questi fenomeni, ma per andare alla radice di questi fenomeni. Oggi ci sono segni di questo fenomeno, per cui anche il ragazzino giovane, piccolo, vive di questa reazione istintiva. Dopo ci sono fatti e circostanze molto molto belle, molto commoventi, anche molto positive, ma è diffusissima l'istintività che diventa competitività, non sul piano economico, ma basta scendere dal marciapiede e cioè, io competo con te, e tu cosa vuoi? La reazione passa subito cioè, noi dobbiamo disintossicare, abbiamo un compito pastorale che non ci permetterà di agire in modo pesante, positivamente pesante, consistente sui grandi fenomeni, ma sui piccoli fenomeni che hanno questa istanza, che hanno questa logica, che hanno questo rischio. Ecco, noi dobbiamo arrivare a questo, con i contatti con le nostre famiglie, dobbiamo un po' contribuire a disarmare le persone, non disarmare dal porto d'armi, anche questo è un bel problema, ecco. Ma disarmarli dentro, cioè aiutare a capire che non bisogna innescare processi che dopo non controlli più, portano via anche te. Tutto entra nel gioco della competitività, della legge del più forte, quindi se io sono più forte, mi affermo e faccio un bene. Questa cosa è una cosa buona, no? Questa chiave di interpretazione colpisce un fenomeno e colpisce quindi un sacco di soggetti che sono più deboli di noi. Ecco. Poi si può anche discutere qual è la modalità più giusta, più equa, più realistica per accogliere, per eccetera, no? Tutti questi passaggi qui. Certo. Ma non partendo da un animo ostile e da un animo competitivo, ma con una logica molto, molto diversa. Noi siamo custodi e educatori di questa logica diversa, che serpeggia quella che dobbiamo invece contrastare, non quella che dobbiamo custodire e promuovere, far entrare in tutte le forme di fragilità anche, dei limiti umani, ma l'altra che dobbiamo contrastare con grande vigilanza e grande coraggio. Ripropone ancora quello che ha detto più volte, no? In ordine a questo fatto per cui c'è una cultura dello scarto. Con l'esclusione resta colpita nella sua stessa radice l'appartenenza alla società in cui si vive. Dal momento che in essa non si sta nei bassi fondi, nella periferia o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono sfruttati, ma sono rifiuti, sono avanzi. Sono terribili queste cose, ma sono vere. quello che mette su, perché è stato multato, che è successo questo episodio, per cui a un parcheggio, uno ha parcheggiato al posto del dove parcheggiano gli handicappati, eccetera, no? È stato multato e ha messo sul... com'è che era la cosa? Terribile era. Sono contento della tua disgrazia.
Cioè, mica a me la multa non cambia niente, ma tu essere handicappato rimani e sono certo, contento che tu...
della tua disgrazia. Non l'avete visto questo?
Sì,
comunque è recentissimo, di questi giorni. Io non ve lo so neanche adesso.
C'era il disabile che ha chiamato la polizia.
Ecco.
E a questo ha ricevuto 60 euro di multa. Allora dopo questo ha spostato la macchina e gli ha lasciato questo cartello.
Sono contento della tua disgrazia.
Se rimane handicappato, a me non cambia niente la multa. Ma il tuo
quindi anche nel vissuto quotidiano, nelle cose più logiche, più evidenti, più chiare anche, ecco. Poi uno può fare un errore così, di posteggiare, magari dice 5 minuti, poi che ha sbagliato, però voglio dire, non cercate il colpevole adesso, è lì. Oh.
Lo trovano perché...
No, qui sì, tra noi, vedevo di...
Lo trovo perché c'erano le
camere. E poi se gli è andato la multa, lo si lascia la tavola.
No, ma comunque, che ho messo il cartello, non ho detto che
sia... Cioè, te le trovi queste reazioni, per cui l'altro non conta nulla, 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 nulla. Vabbè, abbiamo esemplificato in questo modo, ma... Bisogna disintossicare, bisogna allentare questa... Nel frattempo gli esclusi continuano ad aspettare. E la famosa perché l'ha detto più volte, l'ha detto fin dall'inizio il Papa, quindi sapeva anche bene dove voleva arrivare. La globalizzazione dell'indifferenza. Un altro no è quello... alla nuova idolatria del denaro. La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica, la negazione del primato dell'essere umano, che ha sempre un volto, che ha sempre una dignità. L'economia, invece, con la dittatura del denaro, è un'economia senza volto e senza uno scopo veramente umano. Riduce così l'essere umano ad un unico bisogno, il consumo, e così incrementa se stessa. Tale squilibrio procede da ideologie che difendono l'autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Ora magari noi non abbiamo potere di entrare in questi meccanismi, ma nella misura in cui possiamo disporre anche di qualche risorsa finanziaria, ed è anche giusto che ci sia, noi possiamo orientare alcune scelte con margini di sicurezza non proprio precisi, ecco, però essere anche sensibili, vigilanti su questo, no? Per dire che può avere qualche concretezza anche per noi questa osservazione. E comunque che noi riusciamo o non riusciamo, nel senso che abbiamo o non abbiamo potere di entrare dentro questi fenomeni e contribuire con la nostra piccola parte, ma comunque contribuire, noi abbiamo sempre anzitutto da coltivare ciascuno nel proprio cuore, nel proprio intimo, perché uno si conosce e sa come reagisce istintivamente, immediatamente, che cosa prova, no? che cosa avverte, no? Su questo vigilare, no? Dire ma perché reagisco così? Perché sono contento se e non sono contenta se? Ecco. No? Quindi sempre ci ritorna una dinamica educativa nostra, dentro una vigilanza del discepolo che vuole imitare Gesù e non invece avere il profumo di queste ideologie e di questi fenomeni così tremendi. E poi quello di, secondo passaggio, di aiutare altri fratelli e sorelle che magari sono più esposti di noi o che sono dentro in un'educazione fragile, ecco. Non semplicemente dicendo che cosa dovrebbero fare, ma più concretamente trasmettendo in tante forme anche non organizzate, ma nei dialoghi. Sembra che una volta facevi una proposta, arrivavano 200 persone, dicevi la stessa cosa a tutti, ero contento, no? Adesso, per dire la stessa cosa, bisogna fare 200 incontri. Perché devi incontrare, e devi incontrare questa, lei, no? Che è un vissuto di un certo tipo. Devi incontrare lei che ha un altro vissuto. E prima che capisci il vissuto ci vuole tempo. Ma non dobbiamo pensare che questo sia tempo sbagliato, tempo sciupato, tempo perso. È tempo che corrisponde al fatto che ogni persona ha una dignità e ha diritto di essere aiutata, educata, aiutata a testimoniare qualcosa di evangelico, che quindi è qualcosa di più umano. Non è tempo perso, non è disperdere il tempo, no? L'effetto quando sarà? Sarà quando il Signore vorrà. Sarà quando quella persona lì che ha preso da te, ha ricevuto da te questo tipo di attenzione, trovandosi a contatto con altri, avrà lo stesso tipo di attenzione. Quello che avviene per grandi drammi e cose ignobili, no? Uno è stato violentato e da grande violenta. Non è sempre così, meccanicamente automatica la cosa, ecco, però si dice, no? Ed è in gran parte così. Ma lo stesso criterio del dire, la persona riceve questo e poi lei stessa trasmette questo, vale in queste cose piccole, spicciole, ma che fanno il tessuto dello stile vissuto quotidiano, fanno il clima delle nostre comunità, delle nostre famiglie. Mi spiego. Qui c'è una parola anche molto forte sulla corruzione ramificata e sull'evasione fiscale, che chiama direttamente egoista. Verso la fine della pagina, almeno nella mia edizione, che hanno assunto dimensioni mondiali. Del resto noi abbiamo visto la scoperta documentata, no? Sul fatto dell'evasione, no, della corruzione, no? Le bustarelle, eccetera. Nel 1992, 17 febbraio, e abbiamo detto, beh, adesso poniamo rimedio, adesso facciamo questa legge, adesso. Abbiamo visto il dilagare oltre ogni misura, abbiamo visto aumentare anche la percentuale della singola operazione. Se prima era il 2%, diventa il 10%, cioè la prassi ha moltiplicato e ha allargato il fenomeno, anche come dire, aumentando il carico di corruzione. E noi cosa facciamo? Anche nei nostri bar, nei nostri, no, non parlo di corruzione, insomma, di evasione fiscale sì. Di evasione fiscale sì. Nuova idolatria del denaro, no a un denaro che governa invece di servire. E qui cita, appena appena, ecco, i testi dei padri sarebbero fortissimi. Non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. San Giovanni Crisostomo. I beni che possediamo non sono nostri, ma loro. Paragrafo 57, nota 55. No ancora alla inequità che genera violenza. E bisognerebbe, per mettere a fuoco bene, esemplificare sempre sul fatto di verificare noi stessi, i nostri moti cosiddetti primi, quelli in cui si mostra la nostra reattività, il nostro carattere, no? Così come siamo, a nudo, lì bisogna andare a colpire, lì bisogna andare a sradicare, tenendo sempre vivo un processo che non ha mai fine, e far entrare anche come luce sui piccoli gesti della nostra esistenza le grandi, forti parole dei padri della Chiesa, che affondano la loro radice, il loro significato nelle parole luminose del Vangelo. Questo è un processo che non so quanto è attivato, ecco. Certamente è da attivare, è da diffondere, che riguarda sempre lo stile di vita, ecco. Lo stile di vita che non evoca la moda, ecco, ma lo stile di vita evangelico. Quanto ha fatto e detto Tetta Manzi nel tempo della crisi, e ha sempre instancabilmente e sempre molto chiaramente e gentilmente, perché era così, che anche il fondo Famiglia Lavoro, che ha voluto, che ha lanciato nella notte di Natale, che a tutti gli hanno riconosciuto in questo passaggio della sua morte, se non arriva a cambiare, se non è uno strumento che fa cambiare lo stile di vita, non ottiene il suo scopo. Ma anche se i milioni, invece di essere 13 e 500 milioni, fossero stati 26, ma questo lo dico io per esprimere meglio un concetto forzandolo, no? Certo, avrebbero aiutato più persone, e questo... non bisogna dire che non è un bene, anzi, però lo scopo principale era quello di innescare un processo di cambiamento dello stile di vita. È sempre la conversione che fa fare il passo positivo, fa compiere il bene. Io posso fare tanto bene, posso pensare di fare tanto bene, io a posto di, no? Per tornare sulla verifica della singola persona, no? Dico io, posso fare anche tante cose buone, ma se non cambio quotidianamente qualcosa di me, non è del tutto buono quello che faccio. Pure ritengo buono, e che magari mi costa anche qualche sacrificio, ma c'è un processo incessante mai compiuto fino in fondo, no? È quello della permanente conversione, che va compiuto a partire dal Vangelo, ma facendolo entrare anche in tutti questi aspetti, in questi dinamismi e questi rischi. Ancora no alla iniquità che genera violenza. Allora uno può reagire male in una situazione ingiusta. E certo non giustifichiamo il comportamento, anche se per condizionamenti diversi dobbiamo giudicare il soggetto. Il comportamento rimane oggettivamente sbagliato. Ma anche chi non si comporta così, perché non si trova nella condizione uguale o simile a questa, e magari è causa col suo stile di vita del conservare o addirittura del moltiplicare alcune condizioni che poi rendono difficile la vita per altri, e devono cominciare a capire che forse hanno qualche responsabilità. L'ultimo anello di una circostanza o di una sequenza di fatti, magari è quello più evidente, ma nessuno si può esonerare da premesse che magari può avere posto. qui non c'è solo la responsabilità degli imprenditori, no? Ma c'è tutta una responsabilità da far mettere in atto dentro anche le questioni, le tensioni. Io ho visto un po' da vicino, un po' indirettamente, ma un po' da vicino, una questione di posti di lavoro per la sopravvivenza di un'azienda comprata dal cinese. E i cinesi non riuscivano a capire la metodologia delle trattative, no? Cioè, perché loro sono in un altro mondo. Loro come prendono, mollano. Come c'è liquidità, ok, poi vanno, lasciano. Adesso l'ho detto molto sommariamente, ma come è stato, ci è voluto del tempo perché capissero che se si tratta, magari si argina il male, si argina il danno, e un pochino l'hanno fatto, ecco, l'hanno fatto. Non hanno salvato tutto, non hanno salvato tutti, ma hanno salvato molto. Cioè, non so, io avevo solo occasione di parlare con la rappresentante di quella dirigente che è cinese, però ormai trapiantata in Italia, sposata in Italia, che era un po' in mezzo tra il titolare che avevano comprato questa ditta e avrebbero dovuto mettere ancora 9 milioni di euro in due. Tra l'altro alloggiavano lì da noi, quindi qualche parola interessante anche questo aspetto e questa si vedeva che soffriva la situazione anche più vicina ai dipendenti, no? Ma insomma, però questo è per dire che il denaro non la deve fare da padrone. È solo calcolo economico-finanziario. E comunque anche per dire che in tante circostanze, anche quando magari non lo pensi, c'è una buona parola, un criterio rimesso a fuoco, cioè possono, non dico fare il miracolo perché, ma arginare molto il male, la drasticità di una condizione, eccetera. Il Papa chiude questa parte dei no, e chiudo anch'io, sottolineando ancora, paragrafo 60, come i meccanismi dell'economia attuale promuovano un'esasperazione del consumo, ma risulta che il consumismo sfrenato, unito alla iniquità, danneggia doppiamente il tessuto sociale. Serve solo a cercare di ingannare coloro che reclamano maggiore sicurezza. Non ve lo dico tutto, lo leggete poi tutto voi, l'avete già fatto. Quindi. Comunque arriviamo alla conclusione di questo paragrafo, chiudiamo con questa frase. Alcuni semplicemente si compiacciono incolpando i poveri, i paesi poveri dei propri mali, con indebite generalizzazioni. Pretendono trovare la soluzione in un'educazione che li tranquillizzi e li trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più irritante se gli esclusi vedono crescere questo cancro sociale che è la corruzione profondamente radicata in molti paesi, qualunque sia l'ideologia politica dei governanti, ma anche in alcuni paesi del terzo mondo. Con i dittatori sono stati maestri di corruzione. Quindi, cancro sociale, lo chiama cancro sociale. Magari nel piccolo, ripeto, senza volerlo, per una qualche opportunità, si può anche contribuire. senza volerlo, al di là dell'intenzione. Ecco, adesso poi non dobbiamo diventare ossessivi su questo, ecco. Però a volte ci sono comportamenti che sembrano apparentemente innocenti, ma in fondo cosa c'è in gioco? Però sono contigui a fenomeni molto più gravi, ma che hanno dentro la stessa logica anche del piccolo fenomeno, contiguo, tangente ad altri fenomeni più grossi. Va bene, sorelle? Teniamo sempre la verifica in noi, nel nostro piccolo, la verifica sulla mentalità, sulle dinamiche formative, dove si gioca la nostra presenza. Ecco. Poi incidere sui grossi fenomeni è più difficile per noi. Però coltivare un'educazione, una formazione, un'attenzione, ma anche su piccoli gesti che possono avere anche solo lontanamente, ma il sapore di qualcosa di corruzione, sappiamo essere pronti a dire di no. Corruzione è un termine che può apparire molto forte, troppo forte in alcuni fenomeni. Però, adesso non sto a fare esempi, perdonatemi, ma qualche volta ti arriva vicino l'occasione. Ecco. Così un po', magari con una promessa, se concordiamo questo, poi... No, meglio dire no subito. Non cedere a nessuna lusinga, a nessuna promessa che può fare anche un collaboratore vicino. Più chiaro di così non si può. Amen. Va bene.